eccoci qua, salute a voi e benvenuti alla diretta Facebook, anche sempre per registrare il podcast attraverso il quale rispondo alle vostre domande. Vi ringrazio sempre di fare numerose domande, scrivetemi su info@carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande, le vostre considerazioni. È sempre molto bello ricevere anche le vostre opinioni, in modo da potersi confrontare, per scambiare, ok? Vi ricordo anche l'appuntamento del martedì sera, il webinar del martedì sera, che è un momento più approfondito, dura più a lungo e include anche commenti a testi e a momenti di meditazione insieme. Bene, è finito agosto, procediamo con il mese di settembre, riparte l'Accademia, ripartono tutte le attività, quindi la meditazione al venerdì sera, dall'8 settembre, il primo giovedì del mese, quindi il 7 all'Hotel de Paris, giovedì 7 avremo la serata pubblica, ad ingresso gratuito, ci sarà un amico, Andrea Agnetti, che ha scritto un libro interessante, Terni Celtica, e ancora sta indagando sulle origini celtiche dell'Umbria, molto interessante, e lo avremo come ospite giovedì 7. Comunque sul sito accademiacos.it trovate tutti gli eventi, non solo qui a Terni, ma anche nel nord Italia, al sud, in Toscana, quindi avremo modo di interagire magari anche di persona, chissà. Nel frattempo proseguiamo i nostri appuntamenti online, il martedì sera il webinar più approfondito e come sempre la diretta del giovedì, poi io caricherò il podcast domani, il venerdì, lo carico poi sul sito del podcast, di cui metto il link anche su Facebook. Adesso speriamo che Facebook non metta una cover mia troppo assurda, perché veramente, non lo so, ma io devo denunciare questi algoritmi che scelgono dei fotogrammi veramente straordinari. Ma al di là di questa cosa ridicola, vediamo di intanto esco da un po' di cose perché ho troppa roba aperta e mi sta bloccando la trasmissione, quindi usciamo da un po' di robe. Ok, allora la prima domanda di questa serata. Ah, ecco, una persona, una mia amica, mi racconta di una situazione che ha vissuto con un compagno, con un amico, insomma, si parla di narcisismo, i narcisisti, il narcisista. E, vabbè, al di là che mi racconta i suoi fatti personali e mi inquadra dal punto di vista psicologico la figura del narcisista, poi mi chiede io cosa ne penso, se c'è... Mi dice, non c'è una possibilità di ripristino di sistema? E nel caso fosse possibile, quale sarebbe il percorso più adatto per uscire da questo stato? Parla dello stato del narcisista. Qualora si rendesse conto di fare del male, avvertisse un senso di ingiustizia nei suoi atteggiamenti, come si cambia, come si guarisce? Allora, io non sono uno psicologo, conosco la tipologia, penso di conoscere la tipologia del narcisista perché ho visto e conosco varie persone, soprattutto donne empatiche, che di solito amano entrare, no, non è che lo amino, però entrano in relazione con dei narcisisti. Ripeto, io non sono uno psicologo, io penso che il narcisista abbia bisogno delle sue batoste, cioè sia una persona che ha bisogno di essere responsabilizzata, di non averle tutte vinte, di doversi comunque rendere anche indipendente e di trovare qualcuno che ogni tanto lo mandi a quel paese. Ha bisogno delle sue batoste il narcisista e prima o poi la vita gliele farà incontrare, gliele farà avere, sia sotto forma di persone sia sotto forma di circostanze che inevitabilmente prima o poi si vanno a creare. Detto questo, sicuramente il rapporto con un narcisista è un rapporto distruttivo, è un rapporto che lede molto l'autostima, che produce situazioni veramente di frustrazione, no? Come si può aiutare questa persona? Questa persona la si aiuta nel momento in cui la si responsabilizza e nel momento in cui, insomma, in qualche modo riceve dei no dalla vita. E allora ecco che piano piano, in una situazione di disagio, ecco che una botta di umiltà magari gli fa cambiare rotta, gli fa prendere coscienza di tutta una serie di dinamiche. Però ecco, ripeto, non sono uno psicologo, per cui non so se quello che sto dicendo può avere un senso. Per quanto è il mio sentire, mi è anche capitato di avere degli studenti con questo tipo di atteggiamento. È un atteggiamento comunque molto di orgoglio, di presunzione, per cui in un cammino di ricerca spirituale va immediatamente ridimensionato. Però è anche vero che il narcisista alle spalle avrà tutte le sue motivazioni, i suoi problemi, le sue difficoltà familiari, perché poi spesso è quello che va ad incidere. Ci sono in ambito accademico delle considerazioni che facciamo rispetto alle tipologie. Questo riguarda le ferite, le cosiddette ferite che per un motivo o per l'altro producono le cosiddette corazze, cioè delle reazioni difensive che portano a definire determinati caratteri, determinate tipologie. Questo viene studiato sia dal punto di vista dell'enneagramma, dal punto di vista anche del tema natale astrologico, ma anche proprio, per esempio, William Reich, ma anche Lowen hanno studiato le tipologie di ferite infantili per lo più, e quelle corazze caratteriali, oltre che quei blocchi a livello fisico, tipici di personaggi quali, che so io, lo schizoide, il narcisista, il depresso, il flemmatico o l'esuberante, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche a livello tecnico delle pratiche che possono essere svolte, che vanno a lavorare proprio su quel tipo di resistenze, di nevrosi, di traumi, perché no? Fermo restando che poi, non essendo questo un percorso psicologico, non si va troppo ad enfatizzare l'aspetto familiare, la mamma e il papà, ma si va più che altro a lavorare sulla responsabilità dell'individuo in quanto capace di autodeterminarsi a prescindere. Quindi è su quello che si punta poi, no? Anzi, guarda, Laura, fammi un favore, mi vai a prendere lo schema delle corazze, ecco, che poi in realtà è lo schema dei... Sì, quello grande, poi me lo tieni un attimo. Io ho creato uno schema di riferimento che poi ha sempre il valore di convenzione, di schematizzazione. La realtà non può essere schematizzata, per cui qualunque schema, sia esso quello della Cabala, che è molto articolato, molto complesso ed estremamente funzionale alla descrizione dell'universo interiore ed esteriore, così come altri schemi che tentano in qualche modo di raccontarci, di descrivere la realtà, in realtà sono schemi, la realtà non si può schematizzare. Però, per esempio, ecco qui, in questo schema che adesso magari vi faccio vedere, vediamo un po' se riesco a... Io qui ho creato uno schema con... Ecco, vediamo un po', guarda, giro un attimo la telecamera. Ecco, vedete, qui c'è uno schema abbastanza complesso, guarda, avvicinati un po' di qua, abbastanza complesso, che usiamo in accademia. In pratica ci sono le varie personalità d'anima, abbiamo appunto la linea della libertà, quindi il nascituro, il bambino, l'adolescente, il giovane adulto, l'adulto, l'anziano, abbiamo le varie fasi, le affermazioni, i diritti e le ferite, no? Le distorsioni, secondo i caratteri di Lowen, le armature di Reich e le maschere che vengono poi a crearsi, quindi arriviamo in effetti anche a quello che può essere il tipo narcisista, no? E Quindi abbiamo tutti gli organi compressi, gli organi bersaglio, e tutta una serie di emozioni positive e negative, la localizzazione a livello di chakra e le varie soluzioni possibili, sia a livello di pratiche, sia a livello di rimedi naturali. E quindi è uno schema che include gli elementi cabalistici, include molti aspetti della nostra ricerca olistica, ok? E in effetti diciamo che il narcisista è colui che tende a negare anche i propri sentimenti, no? Quindi abbiamo varie tipologie anche di narcisismo. E ci possono essere una serie di meditazioni, una serie di elementi sui quali la persona può andare a lavorare nel momento in cui vuole ridimensionare questa caratteristica, quando riesce in qualche modo a ammetterla. Quindi vedete, ci sono, dal punto di vista esoterico, questa non è psicologia, questo è per ogni tipo di corazza, di blocco, di resistenza che poi trova corrispondenza a livello di organi, a livello quindi anche di disfunzioni, si trova un rimedio energetico, quindi determinate meditazioni che si possono consigliare, forme di pranayama, oltre che tutta una serie di possibili corrispondenze a livello alchemico, a livello astrologico, i fiori di Bach, i mudra, i mantra, le asana e tanti altri aspetti che riguardano proprio la nostra capacità di trasmutare queste carenze, questi blocchi, queste resistenze e trasformarle quindi in qualcosa invece di utile nel momento in cui riusciamo a liberare la nostra creatività. Grazie, guarda, adesso non ti sto a far star qui tutta la sera, perché sennò questo è uno schema che ci mettiamo un anno a studiarlo e a praticarne poi le indicazioni. È un lavoro che ho fatto io e non lo trovate da nessuna parte. Nel momento in cui si fa l'accademia, al terzo anno addirittura, si lavora con questo schema, che ripeto, non è nient'altro che uno schema in fin dei conti. Allora, andiamo avanti con le domande di oggi, se avete qualche ulteriore domanda, magari in chat, che faccio in tempo a vedere, ben venga, così la tratto anche in tempo reale. Allora, un amico mi fa una domanda anche qui un po' particolare, e mi invita a parlare del tema delle adozioni, mi dice: l'impossibilità di avere figli naturali, in fondo, non indica un rifiuto? Una resistenza inconscia? Un argomento tanto delicato quanto controverso. È vero. Beh, allora, intanto il discorso dell'impossibilità di avere figli naturali può avere sì cause psicosomatiche, ma può avere anche cause fisiologiche. Poi certo, se vogliamo andare a risalire alla causa della causa della causa, tutto poi ha una motivazione a livello energetico, se non a livello karmico, se vogliamo anche fare questo discorso. Teniamo anche conto che noi viviamo all'interno di una vita estremamente intossicante, inquinata, per cui ci sono mille variabili che possono creare delle disfunzioni o delle malattie, per cui alla fine anche lì andare sempre a puntare il dito sulla persona per cui c'è una resistenza inconscia e allora ecco che quella parte del tuo corpo non funziona come dovrebbe, può darsi, ma bisogna vedere caso per caso, non si possono assumere delle formule assolute, bisogna vedere caso per caso, perché la vita è un fenomeno complesso, ognuno di noi è diverso dagli altri, è un fenomeno unico ed è inserito in un contesto unico, in un divenire unico, per cui può essere influenzato da certi condizionamenti, da certe circostanze anche sociali piuttosto che ambientali o lavorative o professionali o ereditarie, per cui insomma prima di dire ecco questo indica un rifiuto e allora ecco che sì, può darsi, però non è neanche detto, ok, che sia così. Il tema delle adozioni emozioni è un tema comunque dal punto di vista esoterico relativamente da applicarsi alla società recente, perché in realtà pensate che nella società ideale, quindi nella tribù, dove c'è condivisione, solidarietà, comunione, pensate alle tribù del neolitico, del pre-neolitico, quindi le tribù a matrice matriarcale, dove addirittura si conoscevano le madri, ma non si conoscevano i padri, e i figli erano di tutti. Non esisteva il concetto di famiglia istituzionalizzato come lo conosciamo oggi, il padre, la madre, il figlio, oppure adesso il padre, il figlio, la madre, il figlio, cioè adesso ormai bisogna anche tener conto di questi modernismi, dei quali teniamo conto assolutamente. Però ecco, l'idea della famiglia non c'era, c'era la tribù, c'era la madre, e spesso i figli non erano neanche necessariamente educati, ma neanche allattati a volte dalla madre, o non solo dalla madre, e anzi venivano educati dai padrini. Ecco, esistevano i padrini, il padrino e la madrina, che erano gli accompagnatori alla nascita, così come c'erano gli accompagnatori alla morte. E quindi il fenomeno dell'adozione era un fenomeno naturale, perché il bimbo, la bimba, era della tribù, veniva educato dai padrini, e in fondo la madre aveva un ruolo estremamente relativo, pur se nel riconoscimento della sacralità della funzione riconosciuta al femminile come generatrice di vita. Al maschile non era attribuita questa partecipazione alla vita, non era conosciuta questo aspetto. E queste sono le società ideali di cui parla anche la Maria Gimbutas quando parla delle società gilaniche, molto pacifiche, in pieno sintonia con la natura, basate su rapporti di solidarietà, di comunione, di fratellanza, di condivisione, e quindi fondate anche su un principio di non possesso, non proprietà privata, ma anzi c'era una comunione comunitaria, anche a livello di relazione, quindi una libertà nell'amore, nei costumi sessuali, e certamente si usciva da quel senso del peccato, da quel senso del dovere, da quel senso di colpa che invece caratterizza le società maschili, fino ad arrivare alle società patriarcali, con i loro monoteismi, con la loro violenza, con la loro distruttività, basate sulla competitività, basate su schemi sociali di controllo, eccetera, eccetera. Quindi erano società estremamente libere, laddove quindi l'adozione era considerato un fenomeno naturale. Certo, poi il discorso adozione dovrà essere, soprattutto nella nostra società di oggi, opportunamente regolamentato, legiferato. Bisognerà considerare sempre l'opportunità, le situazioni, le circostanze, il buon senso nel fare le cose. Però diciamo che dal punto di vista esoterico direi che non c'è nessun tipo di indicazione a questo proposito, ecco. Quindi direi di andare oltre. Vediamo un po' se ci sono delle... No, ok. Allora, mi chiede una mia amica che mi segue assiduamente, mi chiede una opinione sui toni binaurali. Che cosa sono i toni binaurali? Adesso io ne ho fatto esperienza qualche anno fa e mi sembra di ricordare che si dovrebbero usare delle cuffie. I toni binaurali sono dei suoni che vengono emessi da un apparecchio appositamente progettato. Poi si possono anche scaricare da internet, ci sono su YouTube. Però insomma, i toni binaurali dovrebbero essere riprodotti da un apparecchio apposito, e se non ricordo male, e nell'orecchio sinistro viene prodotto un suono ad una certa frequenza, nell'orecchio destro un suono ad un'altra frequenza. la differenza nelle frequenze dei suoni uditi dovrebbe impegnare il cervello quasi a colmare questa distanza armonica in funzioni particolari che vanno quindi stimolate. E allora ecco che questa particolare stimolazione che induce il cervello a produrre un lavoro dovrebbe essere funzionale allo sviluppo di determinate facoltà, quali la memoria, il linguaggio, fino ad arrivare a facoltà ESP, facoltà paranormali e cose di questo tipo. O a riprodurre stati di coscienza particolari, quindi le induzioni ipnotiche, l'induzione al viaggio astrale, l'induzione al sogno lucido. Stiamo parlando pur sempre di strumenti, quindi quando si tratta di strumenti tecnologici, secondo me vanno usati con parsimonia, magari per fare delle esperienze, ma poi ricordiamoci che lo strumento da risvegliare siamo noi. Quindi io non incoraggio l'uso né sicuramente l'abuso di questi strumenti, perché addirittura rischiano di atrofizzare determinate capacità, proprio perché poi si dipende da questo tipo di stimolo esterno, quando invece queste facoltà devono essere risvegliate attraverso un percorso che va a lavorare sui nostri centri energetici, che va a lavorare sul risveglio delle nostre energie vitali, sull'orientamento delle nostre energie corporee. Per cui ecco che l'aiuto esterno, come può essere attraverso le sostanze psicoattive, come può essere attraverso l'uso di diversi strumenti esterni, può essere dal mio punto di vista utile giusto per far fare esperienza di un qualche cosa che poi finalmente la mente ammette. E questa è un'apertura. Poi lo strumento si rimuove e si comincia un lavoro affinché questa apertura possa essere riprodotta e controllata consapevolmente dall'individuo stesso, un po' come quando Don Juan fa provare il peyote a Castaneda, ma poi dice basta, adesso hai visto che ci sono altre possibilità, ora però facciamo il lavoro vero. E infatti dopo i primi 2 o 3 libri di peyote non se ne parla più, e si inizia il lavoro vero, che è un lavoro di risveglio, di conoscenza, e questo è quindi di fatto, no? Quindi non dipendete mai da strumenti e stimoli fuori di voi, però lungi da me lo scoraggiare la sperimentazione, quindi sperimentate, provate, verificate. È giusto anche sperimentare, perché ognuno può avere una risposta diversa, siamo diversi, quindi per qualcuno può funzionare di più, per qualcun altro di meno, per qualcun altro ancora funziona ma in modo diverso se si applicano determinati accorgimenti ulteriori. E poi, ricordiamoci che lo strumento magico per eccellenza siamo noi, con il nostro corpo che è un laboratorio alchemico strepitoso, la nostra capacità di pensiero di cui usiamo una percentuale bassissima, la nostra capacità di intuizione, di ispirazione, che ci permette di risvegliare dal di dentro determinate forme di consapevolezza o di conoscenza. E questo è quello che penso, quindi, anche rispetto ai toni binaurali. Sperimenta, vedi, tenete sempre conto che c'è una buona percentuale di suggestione, ben venga se questo produce determinati effetti, però c'è sempre una componente, no, di suggestione, di placebo. Va bene, perché comunque ci permette in ogni caso di fare delle esperienze ulteriori di ciò che siamo. Quindi continua pure la tua sperimentazione e poi mi racconterai. Io mi ricordo anche un amico che provava il caschetto di Persinger, cose di questo tipo, insomma, ne combinava di tutti i colori. Anche all'Istituto Monroe propongono l'uso di frequenze, strumenti di tutti i tipi per riprodurre il viaggio astrale, quando poi il viaggio astrale dovrebbe essere la naturale conseguenza di un'apertura di coscienza e non un fenomeno reattivo rispetto ad uno stimolo, a volte anche violento, dove l'anima viene dissociata dal corpo con un atto di quasi di sfratto. E allora ecco che no, il viaggio astrale, così come queste facoltà che si vanno a ricercare, sono la naturale conseguenza di un percorso di apertura di coscienza, laddove l'ultimo dei nostri pensieri deve essere quello di risvegliare facoltà straordinarie e di sviluppare poteri straordinari. Noi andiamo a cercare un senso, noi andiamo a cercare conoscenza, che è soprattutto autoconoscenza, andiamo a cercare etica, andiamo a cercare amore, non potere. Il potere poi emerge, ma tutti i maestri e le scuole esoteriche autentiche consigliano di non farsi troppo impressionare dall'emergere di facoltà paranormali. Anzi, addirittura certe scuole le vedono veramente come una nota negativa, addirittura le scuole vediche tradizionali, yogiche tradizionali, vedono i siddhi quasi come un qualcosa di estremamente sconsigliabile, no? Soprattutto quando l'allievo va alla ricerca di questi poteri. Altre scuole invece più tantriche includono nell'esperienza spirituale anche il risveglio di queste facoltà profonde, però sono sempre da collocarsi in un quadro spirituale e non in un quadro di potere o di trip consumistico, mentale, perché quella poi diventa anche fuga, se vogliamo, dalla nostra realtà, diventa qualcosa di distorto, ok? Quindi anche tutte queste soluzioni per provare chissà che, chissà cosa, molto di sapore New Age, io non le vedo utili più di tanto, perché ci educano ad una spasmodica ricerca del sensazionalistico e ci fuorviano da quello che è la ricerca di noi stessi. Ok, abbiamo ancora tempo un attimo, perché poi stasera volevo vedere un cartone animato che fanno sul canale 35, faccio una piccola pubblicità, volevo vedere Capitan Harlock, perché deve essere carino. Io mi ricordo che vedevo il cartone animato quando ero piccolo, e il film non l'ho ancora visto, questo film cartone, ma stasera alle 9:10 lo voglio vedere. Allora, andiamo avanti, sì, facciamo ancora in tempo. Allora, un'amica mi scrive: alcuni conoscenti mi hanno parlato della fratellanza bianca universale. Ho letto delle cose a riguardo, ma più leggevo più nascevano in me delle resistenze, quasi un rifiuto che non so spiegare. Sono anni che medito giornalmente, nella pratica ho acquisito chiarezza, accettazione di ciò che sono, un atteggiamento più comprensivo e cordiale nei confronti di chi mi sta vicino, tanta voglia di ricerca, di studio e più silenzio interiore. Sono stupita per questa mia diffidenza, è uno scherzo dell'ego o il famoso intuito si è messo in moto? Già che ci sei, puoi darmi il tuo parere rispetto al Vesak? Ha qualcosa a che fare con la fratellanza bianca? Allora, nel New Age tutto ha a che fare con tutto. Il Vesak, se non sbaglio, mi sembra che abbia a che fare col compleanno del Buddha, ma forse dico una castroneria, non mi ricordo. So che è una celebrazione annuale, ormai di sapore mondiale, credo che si svolga in India come centro di riferimento, e dovrebbe essere una giornata mondiale di pace, meditazione, celebrazione, preghiera e quant'altro per l'amore e la pace nel mondo e quant'altro. Va bene, ho niente da dire, io non partecipo a questi fenomeni di massa perché, un po' come scherzandoci sopra, ho scritto qualche giorno fa rispetto alla data del 21 agosto dove c'era quell'eclissi, allora tutti dicevano bisogna meditare. Ecco, io questi fenomeni di massa, anzi, secondo me, prestano anche il fianco a strumentalizzazioni, quindi non lo so, però ognuno faccia un po' quello che si sente, quello che crede, quello che vuole, ecco. Però laddove c'è questi momenti di massa organizzati, come andare tutti a messa alla domenica, ecco, questi momenti Non lo so, mi sembra quasi come il Bliss. Non so se vi ricordate, se avete visto Visitors, la serie televisiva in cui Anna, questa straordinaria, bellissima aliena, che ovviamente era venuta sulla Terra per conquistarci e per dominare il nostro mondo, faceva il Bliss. Il Bliss era la sua benedizione e come fenomeno psichico si metteva lì, si concentrava e tutti i terrestri venivano inondati di beatitudine in quel momento, erano tutti illuminati da questo bliss, che in realtà era una forma di controllo, era una forma quasi di vampirismo energetico, no? Quindi, insomma, vabbè. Per quanto riguarda il discorso della fratellanza bianca, beh, andiamo ai cosiddetti capi segreti o maestri occulti di cui parlava la Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky, che nel 1875 fonda la Società Teosofica, con degli intenti molto interessanti di ricerca esoterica, di ricerca spirituale, di fratellanza universale, perché no? Lei dice di essere in contatto con i capi segreti, i maestri occulti che dalle grotte dell'Himalaya, su dei piani fisici, metafisici, materiali e eterici, guidano l'umanità nel suo cammino spirituale, presiedono alle sorti del mondo. Da qui ecco che so io, il maestro Kutumi, adesso mi viene in mente lui, poi ce n'erano. Il Maitreya, ce n'erano diversi, Joan Kuhl, qualcosa del genere, ecco, c'erano tutti questi maestri con i quali lei era in contatto e allora ecco che ha rivelato attraverso i suoi scritti, Iside svelata e la dottrina segreta, ha svelato la presenza di questi maestri occulti, di cui sì, nella tradizione si parla, ma in questo modo è stata lei la prima a parlare di fratellanza universale, di grande fratellanza bianca, che poi divenne anche il cavallo di battaglia di molti altri filosofi, metafisici, maestri, pensate anche a Ivanov, no? Che parlava di questa grande fratellanza bianca, ma anche Osho, aveva parlato di fratellanza bianca universale. Tant'è vero che aveva inteso rifondare poi sulla Terra attraverso i suoi sannyasin questa sorta di White Robe Brotherhood, cioè aveva detto dismettete gli abiti arancioni, vestiamoci tutti di bianco e ricreiamo questa fratellanza bianca, probabilmente riferendosi anche a quel tipo di tradizione e di mito. La New Age attinge a piene mani da questa storia, perché l'idea di un consiglio, che poi diventa anche galattico, extraterrestre, alieno, oltre che spirituale, composto da illuminati, maestri ascesi e quant'altro, piace molto a un certo tipo di ufologi, contattisti e a un certo tipo di New Ager, ok? Io penso che esista una fratellanza, mi verrebbe da dire cosmica, ma fratellanza cosmica, vi ricordate, c'era il nostro Eugenio Siragusa che parlava di fratellanza cosmica. Io penso che esistano dei piani spirituali laddove possano vivere maestri, dove possano vivere anime evolute in quanto collettivo di coscienza e di energia. E penso anche che contesti esoterici, contesti iniziatici autentici possano anche in forme molto misteriose interagire, ovviamente con motivazioni, scopi, modalità molto misteriose e lontane dal nostro pensiero profano e volgare. Però sicuramente negli ambienti esoterici si parla di queste grandi fratellanze, di questi capi o comunque di queste dimensioni dello spirito dove abitano, vivono, sognano intelligenze preterumane. D'altronde anche nella tradizione, anche Crowley parlava di intelligenze preterumane, introducendo anche il concetto di intelligenze extraterrestri, facendolo corrispondere al concetto di intelligenze spirituali. È la prima volta che Crowley si mettono insieme alcuni aspetti tipici della tradizione magica e metafisica con il discorso del contattismo e dell'immaginario che poi diventerà gli alieni, gli extraterrestri, eccetera, eccetera. Io penso quindi che ci siano questi aspetti, ma non nei termini con cui ne parla la New Age. Forse la Blavatsky ha visto giusto, poi non vedo perché debba essere bianca, perché poi, voglio dire, l'esperienza dell'oscurità non è da meno rispetto a quella della luminosità e della luce, quindi secondo me ci possono essere dei piani di trascendenza laddove l'esperienza spirituale, che sia bianca o che sia nera, che sia luminosa o che sia oscura, che sia paradisiaca o infera, in ogni caso si reintegra in un processo esperienziale di risveglio della coscienza. Quindi a me tutto questo bianco, tutta questa luce di cui si parla nella New Age, ecco, mi sa di qualcosa di un po' stucchevole in fin dei conti, perché comunque l'esperienza della tenebra e del buio non è da meno, non è da sottovalutare come esperienza edificante, una consapevolezza completa della vita, anche attraverso l'esperienza delle sue contraddizioni e delle sue ambiguità più profonde, e quindi delle nostre contraddizioni e ambiguità più profonde. Questo è, quindi, per il discorso che fate l'Anza Bianca Universale, andate a rivedere la Blavatsky, ecco, forse lì ci sono delle cose interessanti da individuare. Per il resto la letteratura New Age lascia un pochino il tempo che trova. Io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo. Allora, sabato c'è Umbria in Canapa, qui a Terni, all'Anfiteatro Romano, un evento dedicato alla canapa. Io farò un intervento, farò la meditazione, parlerò di geometrie sacre in relazione al mondo vegetale. Sabato, poi domenica abbiamo il secondo anno dell'Accademia, eccetera, eccetera. Martedì ci sarà il webinar, e se no, altrimenti ci sentiamo giovedì prossimo per la diretta Facebook. Buonasera a tutti, buoni sogni, a presto, un abbraccio, ciao. Thank you.